Benvenuto alla serie di incontri Coaching Senza Filtri, promosso e organizzato dal Kingston College Italia. Nostro sito web www.kingstoncollege.it. In questa serie di incontri affronteremo le tematiche del coaching in modo trasparente. Ci rivolgiamo a nuovi coach o persone che si stanno avvicinando al mondo del coaching. Non vogliamo incensare la professione. Anzi, l'obiettivo, proprio come per la macchina fotografica, è quella di togliere ogni filtro ed analizzare, assieme ai nostri ospiti, il coaching da ogni angolazione. Ok, benvenute e benvenuti a tutti al quinto episodio della terza stagione di Coaching Senza Filtri. Come sapete cerchiamo di stare nei 40 minuti, 20-25 minuti li diamo ad Elisabetta, che oggi è la nostra ospite. Lei è tutor del Kingston College e coach, e oggi ci parlerà di un argomento molto interessante, no? Coaching e mentoring per l'imprenditoria femminile. Prima di darle la parola, volevo appunto ricordarvi che tra 2 settimane faremo l'ultimo incontro dell'anno, dove siamo tutti invitati, cercheremo di capire quali possono essere anche gli spunti e i buoni propositi per il 2024. Nel frattempo, volevo ricordarvi che il 17-18 maggio ci sarà l'evento a Lucca. Stay tuned, vi manderemo presto un form da precompilare, solo per capire la vostra disponibilità o interesse a partecipare. Non chiediamo nulla in questo momento, ma solo per capire. Abbiamo già 50 persone preiscritte, quindi l'idea è di arrivare sui 100-120 tra italiani e diversamente italiani, quindi sarà internazionale con 2 stanze separate, una per la parte italiana, poi la gente potrà spostarsi. Comunque vi saremo più precisi nelle prossime settimane. A questo punto io vi ringrazio di nuovo, lascerei la parola ad Elisabetta e vorrei chiederle, proprio per partire, che cosa l'ha portata a parlare di questo argomento che è interessante e molto importante?
Intanto grazie a tutti, Fabio, Andrea. È una domanda che mi aiuta molto, mi dà subito un grande assist perché ho pensato a questa cosa e soprattutto ho pensato a perché ho voluto riparlare dopo pochi mesi di questo argomento. L'esigenza che sento sempre più forte, devo dire, è quella di non mettere mai da parte, come dire, questo punto di vista, questo focus, su quello che è la situazione della donna in generale, in questo ambito della donna che lavora, della donna che vuole realizzarsi in ambito professionale. I tempi che ci rincorrono, i tempi di cui siamo spettatori, mi fanno sempre pensare che appunto è bene rispolverare questo argomento ogni 4-5 mesi e forse è bene anche prendersi il tempo. Sto cercando di sviluppare proprio una tematica molto legata all'imprenditoria femminile, allo sviluppo delle donne nelle proprie professioni, perché credo sia tempo di dare una spinta e di rimettere a chiare lettere sul banco l'importanza della definizione di genere. Questo è un po' quello che mi spinge oggi qua con voi. So che alcune di voi hanno già anche seguito un mio precedente intervento su questa tematica. Cercherò di focalizzarmi un pochino in modo diverso rispetto all'altra, anche se, diciamo, le caratteristiche generali saranno quelle. Allora, intanto, per introdurre l'argomento, volevo un po' chiederci tutti assieme perché abbiamo la necessità di parlare ancora dell'argomento dell'eguaglianza di genere e nello specifico della leadership femminile. E ci chiediamo questa cosa perché se analizziamo che abbiamo almeno 30 anni di letteratura, di scienze sociali che hanno studiato il fenomeno donne che lavorano, capacità di leadership delle donne in azienda. Questo è il primo punto. Se vediamo che comunque una serie di atti messi in atto dai nostri legislatori, no? Vanno nella direzione o comunque cercano di parlare di eguaglianza di genere, penso all'agenda ONU 2030 che è ancora in corsa e al goal numero 5 che espressamente sottolinea la necessità di uguaglianza nel mondo del lavoro e di leadership femminile, e però nello stesso tempo non posso fare a meno di pensare ai dati che vengono pubblicati anche recentemente, no? Gli ultimi che ho potuto incrociare sono del 2022, che sono dati del World Economic Forum, dove ancora oggi leggiamo che le percentuali di donne che raggiungono posizioni apicali nelle nostre società, nelle nostre organizzazioni aziendali, sono meno di un terzo rispetto a quello degli uomini. D'altro canto, voglio sottolineare e ricordare che da sempre, noi penso siamo tutti consapevoli di questo, ci trasciniamo un passato, una cultura, una situazione storica, socioculturale che di poco in realtà è cambiata, no? Rispetto a quello che possono aver vissuto le nostre madri o qualche generazione prima di noi, e forse ancora di più, o in altro modo, potrebbero dire le nostre figlie, le nostre sorelle più giovani. Ahimè, dico io. Riguardo a questa situazione socioculturale, per esempio, mi viene in mente subito di citarvi un bel testo che consiglio a tutti, maschi e femmine, che si intitola Invisibili di Caroline Criado Perez, che è un libro che è uscito nel 2020 e ha fatto veramente molto scalpore. Io ve lo consiglio perché questa scrittrice si è presa una briga molto grande, passatemi il termine briga, e ha fatto una raccolta di dati così importanti, così anche inaspettati, dove chiaramente andiamo a leggere che proprio viviamo ancora oggi in un mondo, pensate, scritto nel 2020, no? 100 anni fa, neanche 30, in un mondo dove tutto è declinato al maschile, tutto, tutto, dalle attrezzature per la sicurezza delle automobili, dai camici che abbiamo visto durante il periodo Covid utilizzati dagli infermieri che le donne dovevano chiudere col nastro adesivo perché erano pensati per misure maschili. La stessa medicina non è nemmeno ancora declinata al 100% al corpo femminile. Cioè, pensate da dove partiamo. Quando noi parliamo di genere, no? E di differenza, di disuguaglianza, non sono parole. Leggete questo libro, veramente vi renderete conto su quanto ancora c'è da fare. E allora sì, è il caso di parlarne tutti assieme e spesso, e spessissimo, di come siamo ancora messi. Che cosa servirebbe alle donne? Ora, l'analisi sarebbe lunghissima, abbiamo poco tempo, però ho cercato di riassumere in 4 punti quello che è per me, penso anche per tutti quelli che mi ascoltano, il punto di inizio veramente per cercare di risolvere pian piano e non nei 150 anni che ci prospettano ancora oggi per avere come dire, un allineamento di gender gap. Pensate, 150 anni ancora. E poi forse succederà qualcosa come il Covid che ci spingerà di altri 30 anni in avanti. Perché ricordatevi che durante il periodo Covid, poi lo vedremo, un periodo in cui la leadership femminile è stata la leadership che ha più reso efficace la capacità di gestione dell'organizzazione da remoto, ha comunque lasciato sul piatto 22 milioni di posti di lavoro femminili, di cui il 90% stabili. Allora, questi sono fatti, non sono cose che noi sentiamo da donne, sono analisi che sono state fatte e che possiamo leggere. Allora, dicevo, quali sono i quattro punti su cui dovremmo andare a focalizzarci tutti assieme? Perché è chiaro che le cose funzionano come sempre se abbiamo una sinergia di movimenti. La mia opinione è che dovremmo lavorare su più fronti. Il primo è quello di creare, grazie a delle politiche rivolte veramente non solo alle norme, ma politiche sociali di welfare che aiutino e sostengano le donne quando decidono di realizzarsi a livello professionale, per esempio. Ancora siamo, io parlo dello Stato italiano, direi assenti, carenti, e usare una gentilezza. Il secondo, pensando alle aziende, chiedere alle nostre aziende di mettere in atto delle vere politiche di integrazione. E poi vedremo questo, in quanto il coaching possa aiutare per sostenere le aziende a portare avanti questo genere di cambiamenti culturali attraverso vere, effettive, efficaci politiche aziendali a sostegno delle loro leader donne. Ok? Poi dobbiamo certo pensare anche a noi stesse. È chiaro che quando noi ci pensiamo come donne che hanno dovuto, come dire, partire ben attrezzate per fare questo pezzo di strada, partendo dalla stessa linea di inizio con i nostri compagni maschi, noi dobbiamo essere molto più attrezzate e molto più dedicate per raggiungere sicuramente obiettivi ad oggi quasi sempre inferiori. Ora, io non è che voglio fare lo spettacolo della negatività, è chiaro che ci sono situazioni di eccellenza, situazioni in cui ci realizziamo, siamo stati capaci di arrivare a raggiungere il nostro obiettivo, ma voglio fissare la globalità della situazione, perché è quella che dobbiamo andare a incidere. Allora, noi donne che partiamo da questa situazione socioculturale, storica, di cui vi accennavo prima, è chiaro che dobbiamo lavorare a far sì di migliorare alcune delle nostre paure, dei nostri limiti che ci poniamo, che provengono direttamente da questa eredità che ci portiamo comunque sulle spalle. Non è che noi donne decidiamo che pensiamo di essere inferiori o di non riuscire a fare una cosa rispetto a un uomo in azienda. Non è così, anzi, però a volte tendiamo a vedere più quello che non c'è dentro di noi che quello che c'è. E questa è un'eredità culturale. Non è che ce la siamo sognati la notte, l'abbiamo respirata nel ventre di nostra madre e lei l'ha respirata nel ventre della sua. Capite? Per cui dobbiamo, e vedremo ancora una volta attraverso i coach, migliorare queste, diciamo, bias, queste limitazioni che ci poniamo automaticamente in essere derivanti da questa cultura. Allora, ora voglio ringraziare una mia collega irlandese che si chiama Judith Spring, che mi ha entusiasmato, è stata lei la mia ispiratrice un anno fa su questa tematica e anzi mi ha supportato a portare avanti degli studi che sto facendo e a sviluppare anche quest'idea di coaching, di interventi nelle aziende per le donne e non solo. Judith ha presentato nell'occasione dell'8 marzo dello scorso anno al consigliere dei diplomi in Irlanda, mi pare, Kingston College, questa ricerca che aveva fatto grazie anche al supporto di altri coach, suoi colleghi, amici, esperti di settore. E quello, uno degli elementi che mi ha colpito di più è stata questa lista di diciamo, caratteristiche comuni che sono state evidenziate appunto da questi coach e questi esperti di settore una volta che approcciavano le donne in azienda, no? E sono 16 punti, non pochi, eh? Non pochi. Allora, quali sono? Ora lo possiamo vedere tutti e 16, poi se vi fa piacere li posso condividere volentieri con voi, però sono caratteristiche che bene o male hanno ritrovato in un determinato numero statistico di donne, che è per esempio la necessità di piacere, di compiacere, di scusarsi troppo, di pensarsi troppo amiche all'interno di un'azienda. O di non riconoscerci i nostri punti di forza, ma come sempre vedere sempre più quello che ci manca e non quello che già abbiamo, di chiedere molte conferme agli altri e così via. Tutti punti che per noi sono fondamentali, tutti noi intendo, tutti noi coach, perché saranno i punti su cui noi dovremo e potremo intervenire per supportare queste donne quando entreremo nelle nostre sessioni. Qui è molto importante innanzitutto capire che cosa c'è che ci accomuna, perché tutte noi, chi più o chi meno, ricordatevi che abbiamo quando dicevo l'altro giorno a Fabio che ci siamo sentiti per tante cose, parlavamo di questo incontro e lui all'inizio non ha capito, no? Però io gli dicevo, noi quando usciamo alla mattina e ci chiudiamo la porta di casa alle spalle, nella nostra borsetta non abbiamo solo il lipstick o quello, la penna, il blocco notes, no, abbiamo anche questo carico di sensi di colpa, sensi di colpa verso i figli, verso la famiglia, verso i genitori, tutto questo carico che ci portiamo da sempre, per sempre appresso e che non ci lascia la libertà di raggiungere ciò che vogliamo essere. Questo è il grande limite che noi in qualche modo inconsciamente ci poniamo o socioculturalmente ci poniamo e che nessuno né in azienda, ancora per oggi, le nostre politiche sociali ci aiutano ad alleggerire. Anzi, vi voglio dire che le nuove generazioni sono appesantite ancora di più, perché se prima noi dovevamo guardare solo i nostri figli crescere, ricordatevi che oggi in quella borsa le donne hanno da pensare ai genitori e per cui sdoppiamo, passiamo da una cosa all'altra, perché comunque un'altra delle grandi cose che ci viene chiesta dalla nostra società è non solo di essere capaci di essere madri, mogli, gestire una famiglia, lavorare, essere realizzate, ma essere anche caregiver. Questo è, pensate quanta fatica. Allora, per arrivare ai nostri punti su cui è quello che, per cui oggi siamo qui, a cosa può servire il coaching per la leadership, per supportare la leadership femminile. Io ancora una volta la vedo su più strati, su più fronti, come sempre, perché sicuramente per quanto riguarda le donne, il coaching è, e non solo il coaching, permettetemi, anche in alcuni momenti, forse anche di più, il mentoring è un grandissimo supporto alle donne nelle aziende. Perché? Perché va, come voi tutti sapete, a rafforzare alcuni di quegli elementi che citavo prima, e cioè a lavorare sui punti di forza, al riconoscimento dei punti di forza che noi abbiamo, all'autoconsapevolezza, all'autostima, alle priorità che dobbiamo andare, ad accettare il fatto non banale che noi sappiamo portare avanti una leadership che ha una connotazione completamente diversa da quella maschile, ma altrettanto e anzi in alcuni casi più efficace, come vi dicevo prima, della stessa maschile. Questa capacità di leadership che si basa su due punti fondamentali, una che è la cosiddetta wisdom, cioè le conoscenze che ormai noi abbiamo perché non ci viene vietato per fortuna o ancora no, di accedere ai corsi e alla preparazione che noi desideriamo fare. Non è quello che manca, manca poi il pezzo dopo. Una volta che abbiamo portato a casa tutti i nostri titoli, tutte le nostre conoscenze e competenze, noi come donne all'interno delle aziende decliniamo questa nostra forma di leadership, per fortuna non più come era nella mia generazione, scimmiottando gli uomini, ma abbiamo capito che possiamo essere degli ottimi leader portando un buon vestito e dei tacchi e parlando anche di compassion, come uso sempre questo termine in inglese perché ha una valenza molto più ampia rispetto alla traduzione italiana, cioè questa capacità innata di essere più vicino agli altri, all'ascolto, all'empatia, che è questa la capacità che ci ha reso più efficaci durante un periodo di grande crisi come è stata la pandemia. Allora, parlando di interventi di coaching, abbiamo visto che sono veramente diversi i punti su cui possiamo andare a lavorare, però penso che avete capito, poi me lo chiederete se ci sono dei chiarimenti che volete da me, quanto può incidere un supporto di un coach, di un mentore per un percorso in un'azienda. Intanto, come dicevo, spacchettiamo le due cose. L'azienda, se veramente si ritiene un'azienda che vuole parlare in termini di inclusività, e non solo perché è uno slogan, non perché vogliono metterlo sul sito, ma crede fortemente nel power, nella potenza di poter avere una leadership sviluppata anche in termini femminili, ok? Una non esclude l'altra. Guardate, io mi ritrovo sempre per assurdo a declinare tutto per genere, anche se in realtà non vorrei farlo. Però questo è il mondo in cui viviamo e sempre più invece cerco di focalizzare il concetto di genere in questo momento perché penso che sia veramente necessario che noi si lavori su questa cosa. Però dicevo, le aziende possono, come dire, attraverso questa volontà seria di voler creare un ambiente, un'organizzazione inclusiva, mettere in atto dei percorsi di coaching dedicati alle donne leader, ma non solo, perché non basta ancora una volta andare a supporto della leadership femminile, cioè andare a lavorare su questi 16 punti o altri che potrebbero emergere, ma dobbiamo anche in contemporanea lavorare sul resto della popolazione aziendale. E se noi facciamo un ottimo lavoro prendendo, no? Delle donne leader e tenendole al nostro fianco come coach, come mentor e portiamo avanti determinati percorsi e portiamo in atto un cambiamento culturale. Questo cambiamento è vero che grazie alla forza del coaching stesso e del mentoring stesso, noi comunque stiamo mettendo in atto una reazione a catena in azienda, perché ricordatevi che ogni azione di coaching che noi poniamo in essere, questo lo dico sia su un uomo che sulla donna, ma come coach, a cascata noi avremo questa reazione a catena nelle organizzazioni. Però visto che partiamo da molto lontano e stiamo parlando di fare lenti ma costanti cambiamenti culturali, dobbiamo anche chiedere alle aziende di andare a fare degli interventi in contemporanea sul resto della popolazione, e cioè sui suoi manager e sui suoi leader maschi. Altrimenti, ancora una volta, ci ritroveremo a parlare forse, probabilmente, lingue che non si comprendono. Ok? Ci saranno
Elisabetta,
sempre rigidità. Dimmi, Andrea.
grazie mille. Mentre ascoltavo, pensavo, ho fatto una conversazione con una mia amica che è scienziata, è stato un convegno internazionale di scienziati e il punto principale è stato proprio questo, che il mondo della scienza è stato creato dagli uomini e rimane creato dagli uomini. Quindi la cosa più difficile, secondo me, per ascoltando è proprio il fatto che ancora costruiamo tutto dal punto di vista dell'uomo, anche l'iPhone, che l'iPhone 15, che la vostra mano è troppo piccola per averlo, quindi se lo volete, dovete portarlo in tasca. Però una cosa, poi lascio la parola ai partecipanti, perché non so se io sono la persona giusta a fare domande, ma se dovessi proporre un'azione come buon proposito, quale sarebbe?
Un'azione.
Un'azione, sì, come un buon proposito per spostare questa del needle, the needle, per spostarsi in avanti. Quale sarebbe questa azione da fare?
Ah, allora, io credo fortemente nella nostra possibilità di attori principali, e ripeto, voglio essere chiara in questa, cioè io credo come coach che noi tutti abbiamo una responsabilità grandissima che forse a volte non percepiamo come tale, ma come dire, noi possiamo aiutare a fare i cambiamenti sociali se ci attiviamo in modo positivo, parlando di aziende, nelle organizzazioni, nelle aziende, seguendo dei progetti, come dire, in modo molto mirato, in modo molto focalizzato. Allora, incominciamo veramente a intercettare dei bisogni o a stimolare dei bisogni nelle aziende anche come coach. Quando ci sediamo ai tavoli, no? E incontriamo i vertici, cerchiamo di introdurre questi concetti a quei tavoli che magari sfuggono, magari non ne sono consapevoli, ma noi abbiamo anche questo tipo di compito per quanto mi riguarda. In quanto coach mentor, ci sono anche delle esperienze, no? Per esempio, mi viene in mente quell'esperienza che forse non so chi di voi è stato al congresso di NERCC Italia, di questa donna che è presidente di questa Thrive Mentoring, ok? Che è un'organizzazione di mentor donne per mentor a donne a livello mondiale. All'inizio, vi voglio dire come l'ho vissuta. All'inizio, io l'ho sentita, ho subito pensato, ma è troppo di genere per me, per come sono io. Poi ho detto no, forse hanno ragione loro, perché come vi dicevo, dobbiamo un po' spingerci in questo momento a supporto, delle donne, per cui. Perché io veramente, se potessi, eliminerei il concetto di genere, però questo è quello che viviamo. La prima azione, arrivo al concreto, fermo restando che sappiamo benissimo che gli interventi, perché voglio dire, non lo dico io, c'è una letteratura e ci sono statistiche che lo dimostrano, che interventi mirati di coaching e mentoring in questo senso, che sono andati in questa direzione, hanno migliorato l'organizzazione stessa sotto tanti punti di vista. Come vi dicevo prima, il famoso, no, effetto a cascata. In che termini? Hanno migliorato sicuramente la profitto. Stabilità, se si dice così in italiano, non lo so, mi viene anche in inglese, cioè i migliori risultati aziendali, hanno migliorato la creatività e Il flusso delle idee all'interno dell'azienda è stato veramente misurato e hanno ridotto la rotazione del personale. Questo anche non è da meno da analizzare, no? Perché tutti noi sappiamo quanto grava sulle aziende questo fatto che le persone non trovano, no, l'affezione, la capacità di stare in un'azienda e a questo punto vorrei che voi pensaste alle nuove generazioni, ai loro bisogni, cosa cercano quando entrano in un'azienda. Sicuramente non quello che cercavo io o altri della mia generazione. Lo raccontiamo, siamo coach, lo spedettiamo tutti i giorni. Quello che questi giovani cercano è un'altra cosa, e cioè riconoscere se stessi, i propri valori all'interno di questa azienda. Sicché parlare di spingere anche, no, la leadership al femminile non è una cosa che non va a dialogare o a dialogo con i maschi, passatemi il termine, col genere maschile, perché parlando di questo noi stiamo liberando anche tanti maschi che non sono più d'accordo con questa leadership prettamente antica e maschile, superata, ma che ancora viviamo tutti i giorni, del comando e obbedienza, ma che ci sono tanti altri modi di essere, no, dei leader, e questo veramente beneficia anche il mondo maschile. Non so se ti ho risposto, sono un passo un po' lungo, sai che parlo tanto.
Grazie, non passo la parola a Fabio.
No, una cosa volevo dire, non è una domanda, ma è solo un pensiero da condividere con tutti e poi veramente vi lascio la parola. In natura è tutto il contrario di questo, no? L'uomo è il sesso ancellare, il genere ancellare, quindi è di supporto. Invece qua sembra quasi che nel mondo umano dell'Homo sapiens si sia voluto prendere una rivalsa, visto che è in natura. Quindi trovo completamente fuori luogo il comportamento umano maschile nella nostra società. E grazie Elisabetta per quello che stavi dicendo. Ma se voi guardate, appunto, sembra quasi che sia, come dicevo, appunto, un senso di rivincita sbagliata per l'appunto. Ma lascio la parola a voi e poi caso chiudiamo alla fine. Ecco. Andate pure con delle domande, perché sicuramente sono convinto che ce ne siano. Vai. O dei punti di vista anche. Vai pure Marco.
Rompo io il ghiaccio, Elisabetta, una domanda per te, molto, molto pratica, nel senso come si configura un rapporto del genere? Cioè, se anche io, Marco, uomo bianco, cis, etero, no? Proprio il male in questo senso, però, condivido quello che tu dici, quindi anche io vado a lavorare con una donna nella sua azienda o comunque a fare questo discorso, come la vedi? Cioè, è meglio che comunque sia una di voi, che visto che comunque siete tante, o comunque lo posso fare anche io? Come si configura proprio questo approccio, no? Perché poi sembra proprio sempre che vado lì io, uomo, a spiegarti a te, donna, quello che devi fare. Non potrebbe essere un po' una contraddizione in termini, nonostante la mia massima disponibilità a fare quello che tu dici, perché lo condivido veramente.
Ma allora, come coach io penso che il fatto che sia un uomo, una donna, un bravo coach, un coach, non ne faccio davvero in questo caso una questione del genere. Forse all'inizio, per quanto riguarda un mentor, in qualche modo potrebbe essere, non lo so, più vicino, perché, ma semplicemente perché può condividere un vissuto, ecco, ma non per altro. L'unico motivo per cui fare una distinzione, come coach non mi sento di fare veramente nessun tipo di distinzione tra uomo e donna, perché è un buon coach, è un buon coach, è un coach va al di là veramente di queste cose, perché
Grazie Marco. Qualche altra?
posso dire una cosa?
Sì, fai pure, Viviana.
stato davvero molto diretto e molto forte, ma è proprio vero. E sono d'accordo sul fatto che nelle aziende proprio questa idea deve entrare dentro il culture code, proprio sulle nepotism inside dell'azienda. E anche il fatto, per esempio, che le risorse umane proprio lavorino con i dirigenti affinché venga essere selezionato proprio il personale, perché tante volte le donne non applicano anche ai ruoli. Su 10 punti magari si cerca sempre di averli tutti prima di applicare, quando invece magari il punto di vista maschile a volte, ok, andiamo, che è giusto, e quindi lasciare un po', buttarsi un po', lasciate andare. E avere insomma il coraggio di dire ok, non fa niente, alla fine è un wish list di punti, non è che devi averli tutti, tante cose sono trasferibili, le cose si possono imparare, è proprio una cosa mentale. Quello che posso dire a Marco nella domanda mi ha fatto molto piacere, perché nella mia azienda stanno lavorando per fare dei programmi di ally, cioè quindi di creare proprio un'alleanza maschile per supportare l'ambiente femminile, nel capire effettivamente come si pensa, come si può lavorare e come creare queste sinergie proprio. E questa era una delle domande che è stata fatta da poco, cosa posso fare io effettivamente, e si sta creando questo programma proprio viene lanciato tra poco, di alleanza proprio maschile.
Grazie Marta, che è interessante perché dicevo prima di Elisabetta, delle organizzazioni con cui stiamo lavorando, quando si parla di diversity, inclusion, eccetera, eccetera, ci siamo quasi dimenticati che c'è avere un rapporto uomo-donna molto più alto è importante nel diversity. Cominciamo a vedere altre cose che sono sempre importanti, la no? Religione, eccetera, eccetera, ma ci stiamo un po' dimenticando, come ha detto prima Elisabetta, parlando. Sta passando un po' di moda, no? Abbiamo fatto tanto, adesso lasciamolo da parte, concentriamoci su cose che sono più interessanti, forse, no? O più fanno più moda adesso. Quindi, non so, mi fa piacere che l'azienda di Marta sta iniziando qualcosa.
No, ma
Scusate.
infatti viviamo proprio anche in questo assurdo, no? Perché in una società giovane che ci spinge a non considerare il genere, no? Perché sono andati, come sempre, come dire, la società anticipa, in qualche modo però poi rimane fermo anche tanto di quell'anticipazione, purtroppo. Però se voi pensate che noi stiamo adesso, dovremmo stare a parlare di non genere, al concetto no, che va al di là del genere, della definizione stessa del genere, ci chiedono di cambiare il linguaggio, di come scriviamo, di tante cose, e poi invece vediamo nelle cronache tutti i giorni che non mi sembra che il problema di genere non sia stato, ecco, superato, anzi, tristemente vorrei dire che mi sembra che sotto certi punti di vista si sia anche un po' gravato, ecco.
No, 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 assolutamente. Qualche altra domanda? Poi vai Simonetta.
Simonetta, ciao.
Mi stavo chiedendo, perché mi sto interrogando su questa cosa da un sacco di tempo, perché è un po' un fallimento della mia generazione, la nostra generazione, se vuoi. Cioè, noi penso che io non sono, cioè, io sono la generazione post-68, però abbiamo avuto tutti quei residui femministi di scendere in piazza, rivendicare tante cose, no? Cioè, ci siamo posti. Poi non abbiamo saputo forse attuarlo bene nel momento in cui siamo stati in azienda, perché forse abbiamo scimmiottato appunto degli atteggiamenti che erano, tra virgolette, maschili. Ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti, ma quello che non siamo riusciti a fare è, secondo me, trasferire bene alcune cose alle generazioni che sono venute dopo di noi, cioè quelli che sono i cosiddetti millennial o la generazione Z, l'ultima la lascerei proprio perdere. Lì è come ci fosse stato un buco nero in cui tante cose sono state risucchiate. E tra le tante cose risucchiate, credo ci sia anche un problema di tipo sociale. Cioè, come sempre, le classi più abbienti o le classi che hanno avuto accesso a tutta una serie anche di competenze o di illuminazioni, se vuoi, sono quelle che non hanno, che, per cui le donne hanno avuto meno problemi da questo punto di vista. Le classi, se poi scendi nella scala sociale, lì ti trovi anche con delle mentalità forse un po' più complicate da gestire, un po' più arretrate. Credo che ci sia anche questo, ahimè, questo elemento. Da una parte c'è stato un gap generazionale, da una parte c'è anche un problema a volte di accesso al mondo del lavoro di un certo tipo, perché se tu è un conto avere il supporto, non so, di babysitter, di alcune infrastrutture, è un conto non averlo. Ci sono anche questi problemi pratici, perché se poi non c'è nessun tipo di politica sociale che ti sostiene, lì sei totalmente perso, per cui tu rinunci piano piano a quelli che sono i tuoi obiettivi per coprire quella parte che manca, che è tutta la parte di caregiver, la parte di seguire i figli, eccetera, eccetera, perché alla fine culturalmente ti viene addossata questa cosa. Quindi è una cosa molto complicata, perché anche il discorso di leadership femminile, secondo me il concetto non è chiaro, non che cos'è esattamente, come lo si definisce, perché se... Adesso poi chiudo. Una volta ho letto una cosa molto carina di una ragazza che era stata mamma per qualche tempo, ha fatto una richiesta a un'azienda di essere assunta e diceva io sono, e aveva presentato la sua job, ma in realtà era la sua job di madre, per cui faceva multiprogetto, multitasking su certe cose, poi gestione dei planning, gestione dei budget, e alla fine il risultato era semplicemente il suo lavoro di madre. Ed è stata assunta per questa sua capacità, perché ha trovato anche un illuminato, un altro imprenditore non avrebbe rifiutato questo tipo di cose, dicendo vabbè, hai fatto quello che fanno 50 milioni di donne, insomma. Abbiamo anche il film della Cortellesi adesso che ci ha illuminato su alcune, cioè, su alcuni chiaroscuri che ancora ci sono. Mi taccio.
Io tre cose, due faccio. Intanto non è semplicemente un ruolo di madre, toglierei semplicemente, perché non lo so, io non sono una madre, ma non mi risulta, siamo semplici, ecco. Per cui già lì stiamo in qualche modo nel nostro linguaggio, stiamo comunque tirando giù un ruolo che in realtà dovrebbe in qualche modo essere un po' sostenuto, ecco. E questa è la prima cosa. La seconda è sì, nelle nostre generazioni, 68, eccetera, si è fatto quello che si poteva, partivamo da molto lontano, qualche passo è stato fatto. Credo che quello che dici tu è vero, ma il vero punto, no, secondo me il fil rouge è una sola parola, è la cultura. Allora, l'accesso alla cultura. Quando tu parli di stratificazione sociale, non è una questione di denaro o capacità d'acquisto, chiamala come vuoi. Sì, è vero. Chi ha più soldi ha la babysitter, chi ha per di... Questo è vero, però appunto, come si diceva all'inizio, con delle buone politiche sociali di welfare, di sostegno alle donne, che tanto siamo, no, cantare quando fa comodo, forse questa cosa la potremmo già togliere, e per cui anche quelli che non hanno così tanti conto in banca potrebbero realizzare i propri sogni. Il punto non è quello, il punto è stato un impoverimento per assurdo, perché venivamo da generazioni di analfabeti, poi li abbiamo portati a scuola per un pezzetto, poi gli abbiamo fatto vedere che forse potevano farcela, e poi in qualche modo abbiamo deciso che invece bisognava abbassarlo questo livello culturale, perché appunto qualcosa forse, no? Capito? Allora, è la cultura il sostegno della libertà, sempre, e questo per uomini e donne, cioè se tu hai la possibilità di accedere alla conoscenza, Noi lo vediamo che il problema non sussiste in alcuni ambienti, perché abbiamo la Cristoforetti che va sulla Luna, che è perché abbiamo un sacco di ricercatrici donne, quasi tutte spesso giovani donne all'estero, che sono supportate per portare avanti le loro ricerche e vanno avanti per merito, non per altri motivi come conosciamo. Quelle sono tante patologie del nostro paese che mettiamo insieme, che ancora una volta paghiamo più noi, perché non abbiamo il network, perché un sacco di ragioni, ok? Allora, però da qualche
Sì.
cosa dobbiamo partire. E
Certo.
comunque, un'altra delle nostre grandi responsabilità è quello dell'esempio. Perché come diceva qualcuno, cioè se dimostriamo che ce la facciamo, lo facciamo vedere, gli altri ci seguiranno o perlomeno prenderanno forse ispirazione da noi. È un po' questo il gioco.
Certo.
Poco, tanto, non lo so, però ci si deve provare.
No,
Scusa,
questo è
Marco.
sicuramente un tema importante. Penso che sarebbe anche una cosa, forse, non so, Andrea, Marco, che andrebbe anche sviluppato a Lucca sicuramente come tematica. E penso di usare una parola andando verso la chiusura, poi se volete aggiungere qualche cosa, qualcuno voleva aggiungere qualche cosa. Io credo che sia in realtà una parola che mi è proprio balenata sul, di fronte, è il concetto di consapevolezza, è questo il ruolo, no, che il coach può aiutare, non solo con le, diciamo, chiamiamo donne e uomini, diciamo, con le persone, cioè indipendentemente dal fatto che sia uomo o donna, è la consapevolezza di scendere un po' da questo genere classista di uomo o donna, qual è la persona? Provate a riflettere come, perché i miei figli mi hanno fatto riflettere su questo, se voi pensate a una persona, è uomo o donna? Io ho detto una persona non, è una sagoma, non ha uomo o donna per me. Ed è forse questo il momento di astrazione che dovremmo fare. Cioè la persona è qualche cosa, in senso di essere umano, che ci aiuta nel... Che poi sia uomo o donna, o fluido o altro, non ha importanza. Ecco. Quindi la però spesso manca la consapevolezza anche per la persona di essere la persona adatta. E quindi ci si identifica in un genere... E come tale ci si porta, sono madre, sono e quant'altro. Quindi forse è più la consapevolezza che è il ruolo, perché tante cose possono essere fatte, ma lascio la chiusura a te, Elisabetta. Invece la consapevolezza in me che sono maschio, che sono padre, che sono genitore, che sono lavoratore, devo ancora continuare a fare la distinzione tra uomo e donna, o ho bisogno di una persona che mi aiuti, qualcuno che ci aiuti? E questo qualcuno, potrebbe essere qualcuna, qualcun punto esclamativo, non lo so. Persona per fortuna non è una, è femminile persona, quindi va anche bene. Una volta tanto abbiamo... Però ecco, non... vi chiudo qui e grazie ancora. Ecco.
Fabio, scusa, posso
Sì,
mettere in chat un articolo? Non vorrei confondere, però è un articolo che si intitola Se ci vedo, 5 motivi per cui paghiamo male e trattiamo peggio i lavori che ci servono di più. E tocca un po' il tema da un altro punto di vista. Non so chi me l'ha girato
no, no, mettilo pure
dell'articolo.
nella chat assolutamente. Poi la
Mettimelo,
gente, se vuole
ok,
guardarlo, solo deve
interessato.
fare click.
Ok, perché c'entra con i lavori di cura che di solito sono
Grazie.
femminili, in qualche modo sento che c'entra, adesso non
Ok.
precisamente, però. E se posso, mi colpisce tanto la domanda di Andrea all'inizio, perché credo che il tema sia proprio le azioni che possiamo fare, quindi me la porto via, cioè ce l'ho da tanto questa domanda, ma credo che sia poi quella proprio io credo molto nella diffusione capillare, no? Ieri ero ad un laboratorio con mia figlia di lavoretti creativi del Natale, ci facevano lavorare anche a noi adulti, principalmente mamme, è arrivato un papà e a un certo punto ha detto al tavolo, davanti a tutti, ma mica sono una femmina, perché stava facendo il lavoretto con le mani. E ci siamo guardate in 3-4 sbalordite e io mi sono chiesta se dovevo dire qualcosa. Poi mi sono azzittita perché magico Natale, atmosfera natalizia, poi insomma perché parlo sempre, quindi mi sono stata zitta, però ovviamente è stata una frase molto, pensate che sono una femmina, una cosa del genere, no? E
Certo.
è stata molto forte, quindi secondo me le azioni sono proprio nel quotidiano,
Assolutamente. E
se
anche nelle parole che arrivano
posso.
dalle famiglie, voglio dire, da chi prima di te l'ha detta. Qualcuno l'ha detta questa frase prima della persona.
Grazie. E grazie per portare questi temi al Kingston.
Kingstown, non riesco mai a dire questa parola.
Kingstown. No, grazie mille, devo dire i diritti d'autore vanno a Fabio, quella domanda era la sua, gliel'ha rubata. Quindi,
perché gli ho scritto
importante, voglio... importante del dittatore, ogni tanto se ne esce con la domanda giusta,
chiedigli qualcosa.
È stata la prima domanda del 2023, quindi ho detto la usiamo perché altrimenti se no finisce l'anno senza una domanda che vale la pena. Comunque vi ringrazio, grazie mille, e sicuramente ritorneremo a questo perché come detto più lavoriamo con aziende, con persone, più ci rendiamo conto di quello che sono i divari che si creano, no? Perché ci facciamo qualcosa da una parte e ci dimentichiamo di quello che abbiamo fatto fino ad ora, quindi sperando che non saranno veramente i 150 anni che Judith ha fatto un calcolo, c'è uno studio purtroppo, saranno 115 anni se non sbaglio prima che uomini e donne avranno lo stesso rapporto a livello di leadership e di paga, quindi io non ci sarò, non so, spero voi sarete tutti lì, però io fra 115 anni sicuramente non ci sarò.
Sarei ricco, potrei permetterti ti permetterai di non lavorare per questo?
Facciamo per i nostri figli, per quelli che lasciamo.
È peggiorato dopo la pandemia, dice Monica, sicuramente. Quindi sicuramente ritorneremo, Monica, se sei la stessa Monica che penso, tu sei molto interessata in questo. Sei Monica, che conosciamo?
Sì, sono io.
Monica. Ecco, è lei.
E guarda, Monica, se tu vuoi, più avanti, magari nel 2024, se vuoi fare un intervento, tu so che questa è un'area che ti sta molto a cuore, ci sta facendo tanti lavori, quindi ci fa piacere se vuoi portare il tuo...
Faremo degli studi assieme, Monica.
Molto volentieri.
Ok, poi ne parliamo, perché sicuramente è importante. E è bello vedere che siamo solo io, Fabio e Marco. E Stefano,
infatti ho fatto una domanda provocatoria, perché comunque sono convinto che noi dobbiamo lavorare con gli uomini su questa cosa, no? A parte gli scherzi, ci dobbiamo lavorare con tutti, però è un problema femminile che nasce da un comportamento maschile, quindi ma anche la mentalità, una cosa veloce che volevo dire a Simonetta, lei parlava di tante questioni che riguardano la cultura e i problemi in Italia, e come dice giustamente Elisabetta, magari una donna ne risente di più, ma ne risente anche un uomo che, tipo me, va a fare i lavoretti e si deve sentir dire, oh guarda, sei una femmina, oppure, oh che bravo che sei, che aiuti tua moglie con la tua bambina, cioè tutte cose patetiche che mi hanno sempre detto, no? Che sono un problema per l'uomo anche, perché poi quelli che ragionano in maniera diversa vengono poi, tanto quanto una donna, no, subissati da queste idiozie, chiamiamole col loro nome. Però è solo questo. Va bene, grazie veramente a tutti.
Grazie mille. A presto allora, buona settimana, ci vediamo se riuscite, venite l'ultimo, non mi ricordo che giorno, Fabio, facciamo gli auguri.
È lunedì tra due settimane, quindi è il 18.
Grazie
a tutti, grazie mille, a presto.
Il Kingston College ti ringrazia per aver ascoltato il nostro podcast, speriamo ti abbia fornito spunti utili ed interessanti per il tuo percorso. Ti aspettiamo in uno dei prossimi incontri online via Team, o se preferisci, continua ad ascoltarci tramite il podcast. Se hai dei temi che ti piacerebbe venissero affrontati o hai dei feedback da fornirci, scrivici a info@kingstoncollege.it. Il nostro sito web è www.kingstoncollege.it. Ciao e ricordiamoci sempre che le parole creano il nostro destino. Ciao e grazie.